Signore e signori, buongiorno e ben ritrovati. Inizia la terza stagione di The Leonard The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, con me Silvia Antonini. Buongiorno Silvia, ben trovata anche a te.
Buongiorno Davide, ben trovato e ben trovati tutti.
E ben trovato anche Amaro Magnitosi in regia. Come si suol dire, giornata di debutto, bagnata, giornata fortunata. Ovviamente non mancano gli insulti e gli improperi alla natura, in questo caso, al destino, al caso, che ci vede, a me e Silvia, arrivare in radio sotto un diluvio che naturalmente non si vedeva da un sacco di tempo a Milano. Grazie, grazie, grazie.
E che non mi aspettavo assolutamente.
Esatto, esatto. Beh, comunque sia, siamo ancora in estate, però siamo alle porte della cosiddetta stagione autunnale. E settembre, come ben sappiamo, rappresenta un nuovo inizio, un po' come il Capodanno. Cosa fai a Capodanno, Silvia? Non si sa.
Non vorrei pensarci adesso,
esatto,
sono veramente...
Ma è un attimo. E dopo la pausa estiva, giustamente, guarda, un po' è arrivato il momento di ripartire. E come spesso accade, anche quest'anno la ripresa è piena di incognite di carattere economico. E anche noi ricominciamo con le rilevazioni di SVG sul sentiment degli italiani. Per esempio, quali sono le principali preoccupazioni in questo momento, cara Silvia? Dicele.
Allora, senza dubbio l'inflazione, la perdita del potere di acquisto. Il caro prezzi, come si suol dire, che stanno in cima ai problemi del 50% degli italiani. Ma anche la sanità ci inquieta parecchio, al 36% delle menzioni, e subito dopo la criminalità, al 31%. Ambiente e prospettive dei giovani arrivano parecchio dopo, direi, intorno al 20-22%.
Frega niente a nessuno, dai. Poi.
No, frega, ma non a così tante persone, così come l'immigrazione è una preoccupazione per il 20% degli italiani, e le tasse, che arrivano al 18% dopo l'immigrazione. I conti pubblici invece sono il fanalino di coda, sono in fondo alle preoccupazioni degli italiani, così come la scuola,
perché
con l'8%.
Perché non sappiamo nulla dei conti pubblici, probabilmente per quello.
Ma non, evidentemente non vogliamo sapere, non lo so.
Le priorità quindi su cui si dovrebbe concentrare la politica sono in primo luogo gli investimenti sulla sanità, per il 48%, e gli aiuti alle famiglie per il 42%. La riforma è fiscale al terzo posto per il 28%. Fanalino di coda è l'autonomia delle regioni, 10%. Per gli elettori un po' passata di moda, per gli elettori della maggioranza le priorità sono immigrati, sanità, caro prezzi e riforma fiscale. Per gli elettori dell'opposizione sono sanità, salario minimo, caro prezzi e PNRR.
Allora, mentre il caro prezzi fino al 2020 non era un problema particolarmente sentito, dal 2021 in poi è esploso nelle preoccupazioni, ha subito un'impennata, fino al 56% dei cittadini che lo menzionano, e oggi si attesta intorno al 50%. Al contrario, i timori per l'occupazione sono al minimo storico, al 15%. Rimane piuttosto alta l'allerta sulla sanità, come abbiamo detto, 36%, e riprende quota il tema dell'immigrazione, 20%.
E infine c'è la percezione della situazione economica nazionale, parliamone. Cresce il pessimismo perché il 45% dice che è peggiorata e il 55% è convinto che peggiorerà nei prossimi mesi. E contemporaneamente diminuiscono gli italiani che pensano che resterà invariata e quindi non se ne esce. Crescono dal 5% all'11% gli italiani che pensano sia migliorata e che migliorerà. E noi ci rifacciamo con un po' di musica, la prima offerta di questa terza stagione di The Leonard The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano è il disco terzo dei Ghost of Room, che si intitola Ghost of Room 3, e il duo è formato da Mike Doughty e Andrew Scrap Livingston, che creano questa musica stravagante, fatta di funky robotico, però gestito in maniera quasi naif, lo fai, si direbbe in termini specialistici, quindi come se fosse stata fatta così su due piedi. Ne esce fuori appunto questo terzo capitolo di funk cosmico, come l'ha definito la stampa internazionale. Questa è Paid Man. Yeah.
out. Odds waters direct from the spout. Stem time let me in, you lose in your cloud.
Si vede dal mattino.
De Leonard de Sando Vadivi, iniziata oggi la terza stagione del nostro format, 125esima puntata, cara Silvia. Sono ripresi anche le nostre pubblicazioni ormai già da più di una settimana e oggi facciamo un po' il punto delle situazioni. Inizio io con il Daily Net, che con il brand Fatto in Casa da Benedetta, famosissimo, che rinnova la fiducia a Rixalto Media. L'agenzia guidata da Andrea Preite e Egidio Imbrogno si occuperà anche per quest'anno delle strategie SEO della creator italiana. We take a
walk.
Tempo di radio?
Sì, è tempo di radio e le radio stanno presentando le loro nuove stagioni. La RAI ha presentato ieri la nuova offerta radiofonica, appunto, tra le novità, l'introduzione della virtual reality per la fruizione della visual radio di Radio 2. Intanto l'amministratore delegato di RAI Pubblicità, Giampaolo Tagliavia, stima che la chiusura appunto della raccolta dell'anno sarà positiva.
A proposito di Rai, oggi ho aperto uno dei nostri quotidiani di riferimento e dice che nessuno sta più guardando il nuovo palinsesto Rai. Mi sembra che sia un po' di polemica dal punto di vista politico,
sì,
però stanno tutti fuggendo.
Ho visto anch'io e vorrei leggere meglio la notizia.
Ok, intanto Bein 2 entra nel mercato tedesco e annuncia l'ingresso di Richard Wagner come Head of Sales. Il manager ha ricoperto, tra l'altro, posizioni di leadership in realtà aziendali come Double Verify, Bliss e Owl, in cui si è occupato principalmente di gestire le vendite, definire strategie di marketing e sviluppare nuovi business. Quindi vedremo cosa succederà per Bein 2 in terra tedesca.
Richard Wagner mi sembra un nome che promette bene.
Sì.
Comunque, United Group ha presentato l'edizione 2023 della Run for Inclusion, che è questo evento dedicato appunto all'inclusione, che si terrà il 23 e il 24 settembre prossimo presso l'Arco della Pace a Milano.
Speriamo, se si mette a piovere.
Speriamo di no. Okay. La società di comunicazione si appresta a chiudere l'anno con una crescita a doppia cifra.
Oh. Employer Branding nasce STEM Power, l'innovativo modello affirma Industry Change Boom, una nuova strategia tra comunicazione, recruiting e formazione orientata ad attirare e a trattenere talenti STEM all'interno delle aziende.
Allora, ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Effie Awards promossi da Una e UPA. Il Grand Effie è stato assegnato a Publicis Italy, le pub per la campagna di Cnusa. Quest'anno la giuria è stata presieduta da Federica Setti, che è il Chief Research Officer di Group M, mentre l'anno prossimo la presidente sarà Giovanna Pinna, che è direttore media corporate di Chanel.
Wow. Seconda proposta musicale di Daily On Air del Sandoval di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Mi ricordo 23 anni fa o poco più, andai ad acquistare il mio primo album in questa fantastica città di Milano ed era l'album dei Moloco, un trio britannico che cercava di ricostruire, decostruire un certo tipo di disco music, acid jazz in maniera quasi semi-acustica. Ne venne fuori un disco bellissimo, solo che poi i Moloco piano piano si sono appassiti e in giro di brevissimo tempo la loro leader, la loro cantante, la loro donna immagine, Rosie Murphy, se ne andò e ha proseguito una carriera solista un po' alterna che però la mette sempre sotto i riflettori, almeno degli appassionati. Guarda un po', ne esce fuori con il sesto album che si intitola Hit Parade, che con tutta probabilità è quasi una sorta di autoaugurio, è il primo comunque su Ninja Tunes e secondo la stampa estera è veramente un trionfo assoluto in bilico appunto tra disco, dance, pop e art. Questa da Hit Parade di Rosie Murphy, questa The House.
So what I know of you is that you're based in England.
Yes.
And you're a woman.
Fuck's sake. So I'm gonna go over it over and over again. All over again. In a
l'intervista. Leonard del Sound of Adivic dalle frequenze Radio Atlanta a Milano riprende anche la rubrica delle interviste, i suoi incontri, e riprende col botto, cara Silvia, perché è partita la nuova stagione radiofonica e oggi, guarda un po', parliamo di Radio 24, che nei giorni scorsi ha presentato il palinsesto 2023-2024. È un'importante novità che riguarda le strategie di trasformazione digitale del gruppo, ossia una nuova piattaforma di fruizione di contenuti audio. E oggi abbiamo l'onore di avere con noi Federico Silvestri, direttore generale media e business del gruppo. Buongiorno, dottor Silvestri, e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
Allora, quali sono le principali novità di questa piattaforma e gli obiettivi strategici? Scusa Silvia se ti precedo.
Ma allora, noi abbiamo lavorato già da tempo, è un progetto che abbiamo avviato da un anno e mezzo, perché abbiamo la contezza di come si sia trasformato il mezzo radiofonico. Sono completamente cambiate le abitudini di fruizione dell'ascolto e oggi la radio è un oggetto che deve essere una vera e propria piattaforma che è in grado di competere con le piattaforme più evolute di altri mezzi, come ad esempio la televisione. E quindi il benchmark che abbiamo utilizzato è proprio quello dei grandi OTT che sono sbarcati sul mercato e che hanno indicato la strada. Quindi abbiamo voluto creare un oggetto che fosse da una parte user friendly, facile, però dall'altra è in grado di soddisfare anche i palati più fini, e quindi oggi abbiamo l'opportunità di fruire di un mondo in cui si può trovare tutto ciò che è Radio 24, quindi dalle trasmissioni on air alla fruizione non lineare, il mondo del podcasting con le produzioni originali, gli eventi di Radio 24, quindi le digital roundtable, ma anche come dire, la curiosità che si può avere per approfondire la conoscenza sui protagonisti e quindi in una parola creare appunto il mondo di Radio 24 in una fruizione digitale avanzata. Questa è un po' la sfida che abbiamo raccolto e pensiamo che con questa nuova piattaforma 4.0 i nostri utenti possano avere, come dire, soddisfazione tra l'aspettativa e quello che poi noi cerchiamo di mettere a disposizione.
Buongiorno Federico, senti, c'è anche un'opportunità di carattere commerciale ovviamente. Quanti contatti stimate per questa piattaforma e che cosa proponete agli investitori?
Ma allora, intanto giustamente poter avere una piattaforma che ha questa capacità tecnologica vuol dire anche mettere a disposizione tutta una serie di nuovi formati, alcuni diciamo vengono dal mondo di riferimento, altri invece sono stati ingegnerizzati proprio in virtù di questa possibilità. Mi viene in mente ad esempio un formato molto carino che si chiama Shake Me e che quindi con il semplice movimento del device consente di creare un link tra l'inserzionista e l'utente che può essere raggiunto appunto in maniera diretta da tutta una serie di formati che il cliente può produrre, e naturalmente questo moltiplica anche l'opportunità di crescere nei contatti partendo già da una base molto solida, perché cito un numero su tutti: già oggi, prima ancora che questa piattaforma esistesse, ad esempio nel mondo dei podcast Radio 24 sviluppa numeri di rilievo, quindi 7 milioni e mezzo di download al mese, che vuol dire mettere a disposizione del mercato un bacino di quasi 20 milioni di impression al mese. Quindi noi crediamo che questa piattaforma sarà in grado di far crescere ancora queste numeriche, che comunque esprimono già una leadership sul mercato.
Senti, tornando a Radio 24, allora, avete presentato delle novità. Intanto, com'è andata la stagione che si è conclusa? E poi quali sono queste novità? Per esempio c'è Luce Annunziata, insomma, quali sono le cose più importanti della stagione che avete aperto?
Beh, allora, intanto il bilancio della stagione passata è un bilancio positivo, abbiamo visto i risultati dei dati annuali di audience, quindi Radio 24 conferma la sua crescita costante sia nel giorno medio, soprattutto una crescita significativa nell'AQH, quindi nel quarto d'ora medio, che testimonia la fidelizzazione dei radioascoltatori, che quindi hanno un tempo di permanenza molto importante ai vertici del mercato. Questo grazie a una miscela, noi crediamo vincente, tra grandi riferimenti che storicamente connotano Radio 24, pensiamo alla Zanzara, a Focus Economia e tante altre trasmissioni che da tanti anni accompagnano i radioascoltatori, però non rinunciamo mai ogni anno a introdurre degli elementi novità. Per quest'anno tu hai citato Lucia Annunziata, che dopo diciamo una carriera straordinaria approda oggi in radio con una trasmissione Amici e Nemici in compagnia di Daniele Bellasio, che è vice direttore del Sole 24 Ore, quindi saranno loro a guidarci nell'interpretazione degli accadimenti e nella lettura dei protagonisti. E credo che questa trasmissione che noi abbiamo voluto per il weekend quadri un po' il cerchio dell'informazione che Radio 24 mette a disposizione, ma abbiamo voluto anche rinforzare ad esempio la fascia sportiva. Avevamo già una grande presidio dal lunedì al venerdì con tutti i convocati, poi la domenica diciamo con una trasmissione ancora più estesa, ma abbiamo chiesto a Pierluigi Pardo il sabato di creare un suo proprio momento, un appuntamento con gli sportivi per introdurre il weekend calcistico. Quindi questa e tante altre piccole grandi novità insomma saranno un po' quei fattori che animeranno il nuovo palinsesto, in cui naturalmente crediamo molto.
Invece apriamo un po' il discorso al mercato della pubblicità in questo momento. Che cosa vi aspettate come gruppo 24 ore per la fine del 2023?
Ma allora, è sicuramente un anno che alla fine del 2022 si prospettava come un anno estremamente complicato, quindi le previsioni che ci aveva consegnato il mercato erano delle previsioni di un anno complicato, soprattutto in avvio. In realtà poi le cose sono andate molto meglio di quello che ci si poteva aspettare, quindi il mercato in buona sostanza ha avuto un profilo di tenuta, se non addirittura in alcuni ambiti di crescita, quindi questo sicuramente è un segnale molto positivo, perché poi conosciamo anche le sfide che il nostro paese sta attraversando. Per quello che riguarda il gruppo 24 ore sicuramente ci sono tantissimi progetti che noi abbiamo immesso sul mercato su tante diverse piattaforme. È chiaro che il nostro gruppo viene da una cavalcata entusiasmante negli ultimi 4-5 anni sempre di grandi crescite. Questo è un anno in cui ci siamo dati l'obiettivo di consolidare queste quote di mercato che abbiamo ampliato, e devo dire che insomma gli andamenti che stiamo osservando fino ad ora ci confermano che stiamo andando in questa direzione.
Un'ultima domanda un po' d'obbligo visto il momento, come presidente di Tavolo Editori Radio ti chiedo come sta andando la questione della creazione di una GIC. È stato aperto un tavolo, c'è stato un intervento della GCOM circa un mesetto fa. Come sta procedendo questo progetto?
Ma noi siamo molto soddisfatti, perché tanto vediamo che c'è un dibattito vivace intorno alla evoluzione del mondo della radiofonia, e questo pensiamo che sia nei rilievi critici che qualche osservatore muove, sia negli incoraggiamenti che la maggior parte degli stakeholder rivolge. Questo testimonia il fatto che la radiofonia è un mezzo importante che interessa a tutto il mercato. Ter è molto consapevole dell'importanza di andare nel futuro, lo farà in maniera convinta, aderendo all'invito di Agicom, e quindi stiamo già lavorando per, nei tempi più brevi possibili, trasformare Terra e dare vita a un GIC con le componenti del mercato, quindi UPA ed UNA, con cui il dialogo è costante, attivo. Siamo molto sintonici sugli obiettivi che bisogna darsi, e naturalmente la cosa più importante è che questo percorso deve portare a un'evoluzione dell'indagine, ma non perché l'indagine attuale non sia adeguata, lo è assolutamente, è un'indagine profonda con 3 istituti che da tanti anni è il riferimento del mercato e continua ad esserlo. È chiaro che tutto quello che si può fare per dare dei dati ancora più profondi, per adeguare questa indagine a quello che abbiamo detto prima, cioè a un mezzo che comunque è cambiato e comunque cambierà ancora, è un obiettivo imprescindibile, ma è anche compito del neocostituendo GIC indicare qual è la strada migliore, quindi avremo un tavolo tecnico che avrà la mission di vagliare tutte le ipotesi metodologiche e di scegliere quella più confacente alle esigenze, per offrire in ultima analisi al mercato uno strumento sempre più in grado di significare il valore della radio. Questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che stiamo facendo, ci siamo dati dei tempi molto stringenti, quindi l'obiettivo è costituire il GIC in un ideale passaggio di consegne con la fine dell'esercizio 2023, quindi maggio 2024 si approva il bilancio, quindi questo è quello che potrebbe portare come tempistica la costituzione del GIC. È molto chiaro, mi fa piacere avere l'opportunità di dirlo, che anche correndo al massimo e accorciando i tempi, nel 2024 l'indagine non può che essere la conferma dell'impianto attuale, perché non ci sarebbe tempo per attuare nessuna evoluzione in questo momento, e quindi l'obiettivo, e già bisognerà correre, è quello di lavorare da adesso e anche nel 2024 per partire il 1° gennaio 2025 con una nuova indagine. Sarebbe già un risultato eccezionale, ma siamo ottimisti e pensiamo di poterlo cogliere.
E Delioner de Sandovadivi sarà sicuramente pronta ad accogliere tutti gli aggiornamenti. Allora, Federico Silvestri, direttore generale Media e Business del gruppo 24 Ore, oggi ospite qui a Radio Atlanta, la ringraziamo e la salutiamo.
Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti.
Grazie,
a
presto.
Grazie.
I lost my mind, I couldn't handle it. Burned my fingers on the candle. Madness manifests. Kneeling on my chest. I've seen the footage in the camera. If you treat me like an animal, I'll be an animal. Have a little faith in me. Carry on, I'll carry under. This group.
Vivo Daily.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa prima puntata che inaugura la terza stagione del nostro format qui e su Radio Atlanta Milano, e oggi parliamo di OBE. OBE, che è l'istituto che si occupa di branded entertainment. E insomma, fino a qualche tempo fa il branded entertainment era considerato un'attività extra rispetto alle strategie di comunicazione dei marchi, la classica ciliegina sulla torta che impreziosiva il media mix. E naturalmente le cose cambiano, si evolvono, e oggi è un vero e proprio mercato, un driver di comunicazione iper riconosciuto, come dimostra i numeri e le tendenze illustrate appunto dall'osservatorio, che ha condotto la sua ricerca annuale insieme a Doxa e in partnership con RTI. La ricerca è stata condotta presso 150 aziende che investono e 15 tra editori, centri media e broadcaster. Insomma, che cosa ci dicono questi numeri, Silvia?
Allora, questi numeri dicono che il branded entertainment infatti è diventato un vero e proprio mezzo di comunicazione strategico. Infatti l'anno scorso, nel 2022, gli investimenti hanno raggiunto quota 619 milioni di euro e sono cresciuti del 9% rispetto all'anno prima. In pratica è una quota del mercato pubblicitario pari al 7%. Circa, okay. Esclusi i big di internet,
sì.
Vuol dire che il 70% delle aziende intervistate ha detto di aver aumentato gli investimenti, e lo farà anche quest'anno perché è previsto un ulteriore incremento del 6% a oltre 656 milioni.
A questo punto ti chiedo quali siano le piattaforme su cui si investe di più.
La piattaforma privilegiata o le piattaforme privilegiate sono i social media. Il 72% delle aziende li usano, hanno dichiarato di usarli, contro il 66% del 2021. Seguite a debita distanza dalla TV, che è al 49% nelle preferenze delle aziende, contro, però è sempre in crescita rispetto appunto contro il 43% del 2021. È in calo l'utilizzo delle property aziendali, cioè del sito, per dire,
okay,
o dei siti web realizzati appositamente, il 47% contro il 49% del 2021. Crescono YouTube, 41% contro 35%, e editoria online, 39% contro 34%. Questa crescita ha anche una ricaduta importante sulla cosiddetta creator economy.
Ci dici in che termini ha queste ricadute?
Perché cresce il numero delle aziende che usa influencer e creator, cresce di 13 punti percentuali dal 35% del 2021 al 48% del 2022, quasi la metà delle aziende intervistate quindi si avvale appunto di questi creator,
sì,
che hanno un apporto personale alla creazione dei contenuti. Infatti questo ricorso agli influencer va di pari passo con la crescita del formato brand integration, di cui il 69% tra l'altro viene utilizzato in TV al posto del semplice placement casuale.
Okay.
Le aziende quindi scelgono sempre di più questo formato perché permette di far vedere meglio e di più i progetti di brand entertainment. Il problema delle aziende è che questi progetti devono essere visti,
certo,
e devono essere notati, capito?
Sì.
Però ci sono anche altri trend interessanti. Per esempio, cala l'interesse verso il metaverso. Il metaverso è in discesa, è sempre meno attrattivo.
È un momento di stasi perché la gente non ha capito un accidente e quindi ci vuole un attimo di tregua. Vedrai che riprenderà.
O forse non è così interessante, vedremo, lo scopriremo. Comunque, cala del 15% l'interesse verso il metaverso, perché si pensa appunto che sia un fenomeno passeggero e sopravvalutato. Invece aumenta la fiducia verso l'intelligenza artificiale, prevalentemente perché permette di fare le cose in maniera più veloce e semplice, ma non c'è tanta fiducia sulla qualità.
Ci vuole anche in questo caso tempo.
C'è della qualità generata da questo strumento.
E purtroppo si tratta di processi irreversibili, quindi o ci facciamo ci mettiamo d'accordo, oppure è la stessa cosa, arriveranno comunque. Quali sono i formati più divisi, più diffusi, Silvia?
Allora, formato più diffuso, abbiamo detto, no, che si sta diffondendo la brand integration, però sul digital sono molto diffusi gli articoli redazionali, al 66%. Branded entertainment si sviluppa anche su eventi live, okay. 38%, tutorial, cortometraggi o short film, comedy sketch o video divertenti, web series e anche canzoni e video musicali. Cioè, questi sono tutti gli ambiti in cui si possono e si fanno progetti di branded entertainment. Nel contesto TV invece prevale l'uso dei programmi di intrattenimento al 65%, seguono i talent e game show al 25%, le fiction, le serie TV al 21%, i documentari e i programmi sportivi.
Bene. Si chiude qui la prima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, sempre alle frequenze Radio Atlanta Milano, puntata che ha di fatto inaugurato la terza stagione del nostro format. Facciamo un passo indietro sul fronte musicale. Prima abbiamo ascoltato un disco molto interessante di Annie Mill, che si intitola The King, e lui è un protagonista della nuova musica un po' fuori dagli schemi. Viene fuori da una famiglia presbiteriana conservatrice e quindi è sempre stato ammonito dal punto di vista religioso, e lui stesso poi ha accumulato grande interesse, sfruttato nella sua musica dalle pagine della Bibbia, e ritorna dopo Give or Taker del 2020 questo interesse per le sacre scritture. E c'è sempre di più una sensazione di apocalisse tra furia e vendetta del fuoco e zolfo e vecchio antico testamento, ed è alla fine un ritratto inflessibile della rabbia e del dolore che derivano dall'essere neri e trans in America oggi. Quindi Animal, The King e il pezzo era Animal. E invece noi andiamo a chiudere con Puma Blue, è il progetto solista del cantante londinese Jacob Allen, ed è una sorta di modo per parlare di cose allegre tipo morte, solitudine e tutto quello che ci circonda. Dico che questo qua è veramente un grandissimo album tra lo-fi, narrazioni poetiche e melodie molto belle, R&B, lo-fi, indie pop. L'album si intitola Holy Waters, Puma Blue Hounds. Quindi con Puma Blue noi ci salutiamo, Silvia, e ci risentiamo e ci rivediamo venerdì con Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ciao Silvia e ciao a tutti.
Ciao Davide, ciao a tutti.